passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci sono volpi di collesto, fanti di lamille, topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno.
Ma dove sei che ti sento piano? Dove sei?
Ma
dove
non
sei?
Posso urlare, sono in redazione alla 7.
Ma chi se ne frega?
Sei in giro e mi sente cantare chi cococò. Ma di che parliamo?
Ma tanto ti sente parlare lo stesso, ti sente cantare lo stesso il dottore Stella.
No, non vorrei che si facesse una cattiva idea.
Ma già se l'è fatta una cattiva idea. Ti stanno per cacciare. Già se l'è fatta una cattiva idea. Ti do questa notizia. Ti stanno per cacciare.
E dove
l'hai? L'ho saputo in giro. Voci che girano, ti stanno per cacciare perché canti troppo canzoni infantili alla zanzara. Questa è la realtà dei fatti. Va bene, c'è un rebus nel nuovo governo, ce ne sono tantissimi, anche se poi si comincia a parlare seriamente qui, che vedo i sindacati mobilitarsi e mi piace questa cosa, i sindacati che si mobilitano contro ipotesi di riforma, no? La CGIL che un po' diventa nervosa, anche il Partito Democratico.
Cioè mobilitarsi contro le ipotesi è una cosa...
Contro le ipotesi di riforma delle pensioni,
io
la soglia.
Intanto mi mobilito, poi sì, dopo vediamo.
Vogliono parlare con Monti, invece, come noi sosteniamo da tempo, il governo tecnico non dovrebbe parlare con nessuno, vero Parenzo? Con nessuno.
Se no è un governo tecnico.
Quale siamo concertazione?
Siamo stati commissariati, ma Trichet parlava con qualcuno per caso, no? Faceva i cazzi suoi, diceva, lo decideva i tassi di interesse, non è che faceva una consultazione per Trichet quando era la BCE. Faceva consultazioni, chiamava la Camusso Trichet, no?
No, non credo, Angeletti, non credo, non credo.
Chiamava
non
il signor Bonanni Trichet? Non lo so, credo.
Va bene, comunque. Noi facciamo il tifo perché la concertazione non ci sia e vengano prese decisioni drastiche. Intanto c'è il rebus del sottosegretario all'agricoltura, un grande rebus.
Ne parlano tutti qui,
però c'è un pasticcio creato dal governo, perché c'è un tizio in Canada che è stato interpellato perché è un esperto, un agronomo, ma in realtà il candidato è un altro, quello suggerito da Matteoli, che è un esperto di infrastrutture. Si chiamano tutti e due allo stesso modo, uno Franco, l'altro Francesco. Quello più intervistato in queste ore, anche da noi naturalmente,
è quello sbagliato.
È quello sbagliato, cioè quello che però è stato anche interpellato da Palazzo Chigi e ha detto: io sono disponibile, vivo in Canada da 28 anni, ma non mi hanno ancora fatto sapere nulla. Francesco, sentiamolo.
Io ho degli amici carissimi del liceo e ho pensato a un loro scherzo. Durante la giornata, poi le cose si sono sviluppate. Telefono a Palazzo Chigi a casa, risponde mia moglie. È un funzionario di Palazzo Chigi che dice: ah, c'è il professore qua su giù. Mia moglie dice: no, chiaramente è in università, gli dica di telefonare a questo numero, che è il numero di Palazzo Chigi. Io telefono, chiedo di questo signore che mi dice: ma scusi, ed è il sottosegretario? E io dico: ma mi perdoni, non vorrei essere impertinente, dovreste essere voi a chiarire la cosa.
Caro Monti, risolva pure questa piccola grana. Adesso questo l'avete interpellato, dategli uno strapuntino, qualcosa, una consulenzina in campo agronomo. Ma perché avete nominato un ingegnere sottosegretario all'agricoltura? Che ci capisce questo qua, amico di Matteoli? Vabbè, comunque sì, ci può sempre capire, per carità. Va bene, abbiamo già un ospite pronto, però prima voglio far ascoltare a tutti quello che è successo oggi a Oscar Giannino all'Università Statale di Milano. Prima l'ho visto transitare qui, si è cambiato perché i suoi vestiti, sempre così sgargianti, sempre così originali, come sai, Parenzo,
sì,
sono
ma
stati...
non è un buon motivo per aggredirlo.
No, ma no, che non era quello il motivo, perché sono quattro cialtroni, sono stati riempiti di uova e di pomodori. Sentite cosa gli hanno detto all'ingresso dell'Università Statale, dove volevano impedirgli, e ci sono riusciti, devo dire la verità, ci sono riusciti purtroppo, di partecipare a un dibattito organizzato dalla destra giovanile. Sentiamo.
Assassino!
Fuori fascisti!
vieni qua bigliacco. Chi lo diceva? No, chi è questo qua? Chi è?
Ma chi è quell'animale?
Ma non lo so, non lo so. Mi ha scritto prima uno studente, un dottorando di scienza politica alla statale, e mi ha detto: volevo dirti che quello che è successo oggi a Giannino è la normalità con cui agiscono i collettivi. Il problema è che l'istituzione non fa nulla per contrastare l'arroganza, e soprattutto l'università è una specie di terra di nessuno dove i diritti restano impuniti. Editorialino di Parenzo e poi l'ospite. Avanti, Parenzo.
Beh, cari professionisti del Circombarnum della contestazione, questa sera sarò con il presidente dei giovani di Confindustria a Roma, Viarco dei Tolomei. Parleremo di pensioni e di riforme. Venite, amici Notav, io vi aspetto. Venite con le uova a marce, via dei Tolomei a Roma, vi aspetto.
Ma che c'entra i Notav in questo caso? I Notav non c'entrano niente.
No, è il circo, è il calderone del circo della grande.
No, ma su questo non c'è dubbio. Abbiamo con noi il direttore del TG5, Clemente Mimun. Buonasera.
Ciao.
Come andiamo?
Che figure mi fai fare col direttore?
Perché che figure ti faccio fare? Perché canti? Ma lo sa che canti? Mimun, lei lo sa che canto?
Un grande imitatore, dai.
Grandissimo imitatore, come sappiamo, non solo di Bossi, ma anche di altri. Senta, dia lei un consiglio a una persona che è molto in difficoltà in queste ore, che è un suo amico, una persona che lei conosce. Insomma, quali consigli si sente di dare ad Augusto Minzolini? Pare che la settimana prossima, insomma, si arrivi a un possibile rinvio a giudizio.
Resistere? Ma io conosco Augusto da quando era ragazzo, perché ci siamo stati all'Asca tutte e due, una piccola agenzia, dove lui è arrivato e già allora ha fatto vedere come si deve fare il cronista politico. Poi quando c'è tutto questo casino, il consiglio è quello di star zitti e lavorare, lavorare sodo, senza star lì a polemizzare, a perdere tempo. Tanto in Rai è una campagna elettorale continua, visto che Galimberti è già scatenato, improvvisamente ha recuperato entusiasmo e coraggio, e si è messo a capo di non so quale rivoluzione. Dimentico del fatto che se cambiano il consiglio di amministrazione, lui il presidente non lo fa, perché spetta l'opposizione, e quindi insomma è un po' complicato.
Se fosse al suo posto, e fosse, metti che la settimana prossima Minzolini viene rinviato a giudizio per questa storia di peculato delle note spese, dove non entriamo nel merito, lei cosa farebbe al suo posto?
Il suo comportamento in questo periodo dimostra che vuole tenere duro, perché pensa di aver ragione. Quindi, se pensa di aver ragione, io non entro nelle cose giudiziarie.
Sì, no, certo.
Sono portato a pensare che se lo fa.
Anche se rinviato a giudizio deve resistere, se pensa di aver ragione.
Beh, se non ho capito, se è rinviato a giudizio faranno questo giudizio e decideranno se è colpevole o meno di che cosa. Poi
Per un'azienda è una cosa delicata, un direttore del TG1 rinviato a giudizio non è una cosa leggera. O no?
Francamente, vi ripeto, per me è una cosa che mi mette in difficoltà. Io non sono abituato a dar consigli se non vengo richiesto dalla persona, e soprattutto in questo caso, perché abbiamo due problemi. A, siamo amici; B, siamo anche concorrenti diretti, quindi mi mettete in difficoltà.
Appunto, noi siamo qui per questo.
Io se avessi avuto quel tipo di comportamento che ho avuto in questo periodo, sarei duro.
Ah, terrebbe duro?
Se avessi avuto, delle due l'una: o appena scoppia il casino, dico è una vergogna, questo fa parte di un attacco, eccetera, eccetera, smazzato per andare da soli, io mi tiro fuori e mi difenderò, oppure
se uno pensa di avere
tengo botta fino in fondo e in giudizio ci divertiamo.
Senta, la questione però delle note spese, voglio chiedere un'altra cosa al direttore, che è questa. Secondo lei, a me mi è venuta un'idea, mi è venuta una cosa in mente. Secondo lei, senza entrare nel merito, si potrebbe contestare a moltissime persone questa cosa delle note spese, se uno proprio andasse a spulciare, se ci fossero indagini su molte persone che hanno magari...
Francamente, che un direttore di telegiornale debba stare lì a giustificare se ha visto X o Y e se ha offerto un pranzo, dipende sempre dalla modalità, dalla quantità. A me non è mai capitato di essere preso per motivi di natura economica, quindi non ho esperienze particolari, non conosco le regole di ingaggio che sono successive alla mia uscita dalla Rai, quindi
non aveva la carta di credito lei, direttore, come Minzolini?
Io se c'ho la carta di credito?
Quando era direttore del TG1 aveva la carta di credito aziendale?
Sai che non me lo ricordo, mi sa di no. Credo che fosse un problema legato ai tempi, non una cosa particolare. Anch'io potevo portare a colazione, se se credevo un ambasciatore piuttosto che un informatore.
E poi farsi rimborsare, naturalmente.
Non succedeva niente.
No, perché lì pare che poi sia una questione di accordo successivo per rimediare.
Escluderei che Minzolini si faccia. Che chiunque potrebbe, diciamo così, corrompere Minzolini con 50, 60, 70 mila euro. Mi pare molto difficile. Mm.
E traffico, torniamo tra un attimo. 800 24 00 24. Bene, collegamento speciale. Beh, l'abbiamo fatto apposta qui per il direttore Clemente Mimun, direttore del TG5. Collegamento speciale non più dalla Villa Reale di Monza, perché come sapete i ministeri sono stati chiusi, sbarrati dall'intervento, dall'arrivo di Monti, ma collegamento con Via Bellerio a Milano, sede della Lega. Umberto Bossi, buonasera.
Padania libera.
Vabbè, Padania adesso libera. Che c'entra Padania libera?
Padania cristiana, mai musulmana.
Vabbè,
mai,
questo l'abbiamo capito. Vuole dire qualcosa al direttore del TG5, Clemente?
Certo, voglio dire che noi abbiamo fatto il federalismo fiscale, abbiamo portato a casa.
Ma veramente ancora non è finito, comunque.
E poi adesso è una stagione nuova, dobbiamo... Il direttore del TG5 si chiama Mimù, non è un cognome del nord, non va bene. Bisogna rafforzare con due condirettori il TG5.
Ma che c'entra con il cognome del nord? Infatti dite è Tripolino più o meno il cognome.
No, appunto, quindi non va bene al nord, non va bene.
Ma infatti sta a Roma il TG5.
Bisogna rafforzare con due condirettori. Io vedrei bene due giovani.
Due giovani.
Hanno tanti nomi importanti lì al TG5.
Eh sì, nomi famosi hanno, però non li assunti Mimun.
Stai zitto tu, come sì. Che sei un terone. Bisogna mettere Renzo e Riccardo Bossi alla condirezione.
Perché
sono bravi e non hanno lavoro adesso. Troppo.
Ma come non hanno lavoro?
Il trota, un po' scaccate tutto lì. Ho
letto una cosa del trota bellissima.
Cioè, che ha letto?
Cioè, che dopo l'incidente che ha colpito.
Sì.
Bertun scivolando e facendo il braccio, che diceva del papà che pratica bene ma ruzzola male.
Che pratica bene e ruzzola male, questo è stupendo.
È stupido, l'ha capita Bossi?
Bossi, questo era Parenzo, Bossi ha capito questa qua?
No, capito, è uno spirito sudista questo, sì, Mimun.
Come sudista? Ma non è del sud Mimun, non è del sud.
Non è padano, ma non è neanche italiano.
Vabbè, poi che altro c'è da piazzare? Che altre persone?
No, c'è il problema di Manuela, che la voglio mettere alle All News, che bisogna cambiare anche il nome, Giordano. Giordano è arabo, Giordano, è di Amman.
Ma come?
Giordano.
Ma che c'è? È di Torino.
Non è di Torino, si chiama uno che si chiama Giordano, un po' esaudito, Giordano. Giordano è un fiume, Giordano, non va bene. È di Amman.
Che c'entra Manu? Ma chi è Manuela?
Manuela, mia moglie,
c'è una scuola privata, è pensionata, una baby pensionata.
Non c'è più una scuola, dai zitto, bisogna fare una All News, un gazzettino padano, non chiamare neanche All News. Cosa vuol dire? Siamo in Italia, siamo al nord.
Vabbè. Vabbè, questi sono i consigli di Umberto Bossi, grazie per questi consigli, non so se poi Mimun li raccoglierà. Mimun, ma Berlusconi ha detto, è tornato insomma
a combattere
come un leone nei giorni scorsi, ha detto che esistono ancora i comunisti, io vorrei sapere da lei se è d'accordo con questa cosa.
Sì, assolutamente, la mentalità c'è.
Come la mentalità c'è?
La mentalità c'è, io pensavo, vedevo... Prova a immaginare che cosa si può pensare dell'episodio di cui ha dato conto la Concita De Gregorio nei giorni scorsi,
sì.
Relativamente alla campagna per le regionali,
sì.
Al mancato sostegno dei vertici del PD, alla Bonino contro la Polverini, una roba straordinaria.
Ma che c'entrano i comunisti, scusami?
Beh, c'entrano, è un atteggiamento tipico, è proprio un cinismo degno di miglior campo.
Beh, ma questi giochetti li fanno tutti però, quello di appoggiare non appoggiare.
A me sembrano molto comunisti.
Cioè esiste ancora la mentalità, cioè, Berlusconi ha ragione quando dice che i comunisti esistono ancora.
Tanto sai che Berlusconi ha ragione a prescindere.
A prescindere, vabbè, questo a prescindere.
Perché non vorrei farmi battere da Minzolini sul fronte del Berlusconi.
Ecco, ma lei, e poi comunque in questo caso la mentalità comunista esiste ancora. E in cosa consiste la mentalità comunista? Cioè quella dell'inganno?
È una forma di, per esempio, la mentalità comunista secondo me è quella per cui se fa una cosa un giornalista di estrema sinistra è sacrosanta, se la fa un giornalista che ha un orientamento diverso è un maiale, no?
Sì.
Qualsiasi tipo di comportamento, se è messo messa in pratica da X è fenomenale, se messa in pratica da Y è censurabile. La storia siamo noi, eccetera, eccetera. E... questo è francamente insopportabile, però dice uno che si sente di sinistra, nel senso che io sono sempre stato socialista, non ho mai cambiato opinione, sono sempre stato craxiano anche quando Craxi non c'era, quindi non ho cambiato opinione. E ho sempre pensato che a sinistra, se c'era qualcuno che aveva una netta, diciamo così, superiorità, erano i socialisti, non i comunisti.
E volevo chiedermi una cosa, alla luce anche di alcuni dati che per carità poi si sono ribaltati nei giorni successivi, questi sorpassi del TG5, del suo telegiornale nei confronti del TG1, no caro Parenzo? La cosa da chiedere però è questa, ma mi dica la verità, per lei un qualche vantaggio di avere Minzolini dall'altra parte c'è, no Parenzo? Cioè uno si sente...
Ma guardate che è cambiato completamente tutto.
No, quello è vero, però lei si sente di avere un piccolo vantaggio, se ci fosse dall'altra parte,
no,
per la cattiva fama,
perché...
per la perdita di credibilità che c'è stata,
è
no?
È nato nel 1954.
Ma un po' di credibilità l'ha persa però,
57 anni... Ma aveva avuto Riotta prima, perché ha perso la credibilità con...
Ma sono cose che accadono, anche a prescindere dai direttori.
Credibilità, o Comimuna avrebbe perso credibilità e con Riotta l'avrebbe recuperata. Ma di che cosa parliamo?
No, chi l'ha detto questo?
No, me lo dico perché prima di Minzolini c'era Riotta.
Sì, sì.
Che poi è stato dalle parti vostre, insomma, che ancora lo ricordano, credo, no?
Al Sole 24 Ore, sì, diciamo, non con particolare... Non con particolare.
Lo ricordano, insomma, lo ricordano ancora.
Con amore, lei dice, no?
Quelli che fanno i conti, no?
Quelli che fanno i conti,
ancora,
sì.
Allora, quindi non scherziamo, non è Minzolini un vantaggio o meno. La verità è che noi facciamo un buon telegiornale.
Questo lo dice lei.
E a volte vinciamo. La verità è che il preferale di Bonolis è
tira di più
competitivo, è stato competitivo. La verità è che, però, se Minzolini poi si lamenta perché ha chiuso alle 20:34 invece che a 37, perché così non ha potuto godere gli 8-9 minuti di TG1 contro la nostra pubblicità, che fa più tra l'altro viene contabilizzata. Lì allora mi fa arrabbiare o mi fa ridere.
Ecco, sarà più proprio Minzolini.
O quando dice che il TG1 nella fascia meridiana batte il TG5, beh, io posso dirti, te credo, loro vanno in onda alle 13:30, noi in onda alle 13. Cioè, proprio non ci siamo.
Cioè, non ti mettere a parlare di cifre, Augusto, diglielo, non ti mettere a parlare di numeri e di cifre.
Oppure quando lamenta che adesso è l'annunziata su Rai 3 che fa il 5% tra le 20 e le 20:20,
a togliere un po' di.
Si sovrappone e quindi gli rompe le scatole. E quando tutti i giorni lui va fino alle 20:36, 37, 38 sul povero TG2, io ne so qualcosa perché l'ho diretto per 8 anni.
Sì. Dunque,
la verità è che odiano Minzolini perché non è più di sinistra, lo odiano perché dai film con Nanni Moretti è passato ai giornali di Agnelli e poi al TG1 durante il berlusconismo, lo detestano.
Ecco, ma non è troppo vicino anche rispetto alla tua direzione, non è troppo vicino a Palazzo Chigi.
Politico ha dato buchi a tutti quelli che oggi lo criticano,
però rispetto ad altri direttori non è un po' più, non è stato è ancora un po' troppo vicino
ma
più che a Palazzo Chigi, capito Mimun? Forse
ma ve lo ricordate il TG1 di Nuccio Fava, ma avete presente che cosa?
Ma quello era una cosa così,
come così?
Ma sì, era governativo.
Ma hanno fatto il TG1 democristiano per 40 anni. Non ha toccato.
Ma tu che lo conosci, che farà Minzolini dopo il TG1? Dove andrà?
Dopo il TG1 farà ancora il TG1 e poi farà. Ma io non credo che. Guardate che di giornalisti di razza come lui non è che ce ne tantissimi.
Non se l'è un po' dimenticato quel mestiere che faceva prima, no? No.
Secondo me no, poi ragazzi, ma la differenza è che quel mestiere l'ha fatto dalla fine degli anni 70 e il direttore del TG1 l'ha fatto per 2 anni, quindi non credo. Poi sai che c'è, io diciamo così, sono molto concentrato a pensare a quello che devo fare io.
Che deve fare stasera pure, fra poco.
Io?
Va bene.
No, io non...
Tu che fai?
Guarda, rispetto a quando sono andato via dal TG1, che non è nell'era non è avanti Cristo, era 2006, io l'ho lasciato al 30% la sera, al 30% di giorno. TV7 speciale TG1,
dobbiamo chiudere, a presto. Eccoci qui, caro Parenzo.
Ecco.
Caro Parenzo, che discussioni intorno a Marchionne, a quello che sta dicendo, a quello che ha detto ieri, a quello che ha detto oggi. Fermo, stai zitto per adesso, che poi bisogna fare una puntualizzazione importante.
Molto grave.
No, ma che molto grave cosa?
Molto grave.
Non c'è niente di grave.
Molto
non c'è niente.
Grave.
Discussioni normali. Fra poco chiariremo tutto. Innanzitutto sentiamo come il TG3 ha aperto con i titoli. Via.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Momento difficile, recessione dietro l'angolo, l'allarme del ministro dello sviluppo passera, Confindustria, calo del PIL, molte le imprese a rischio. Draghi, la BCE, ultimo baluardo, giorni cruciali per salvare l'euro, i trattati UE possono cambiare, anche per il Fondo Monetario la situazione peggiora. Il ministro del welfare Fornero sì al dialogo con i sindacati, ma c'è poco tempo ed apre al reddito minimo garantito, pensioni contributivo per tutti. Napolitano, serve un grande sforzo, ma il paese ce la farà. Monti, il voto sul pareggio di bilancio dimostra che c'è la volontà di risanare. Bersani, la manovra deve essere equa, il governo non cede ai condizionamenti della destra, il PDL senza di noi non si va da nessuna parte. La minaccia di Marchionne, la Fiat è una multinazionale, abbiamo attività in tutto il mondo, potremmo andare avanti anche senza l'Italia. La Boccasini, l'Andrangheta sponsorizza i partiti in modo trasversale, IPM non esclude che ci siano altre talpe pronte ad aiutare l'organizzazione.
Allora, fuori fascisti a Oscar Giannino, vi rendete conto?
Assassino!
Repubblicano, democratico! Vabbè, lasciamo perdere.
Ma questi andrebbero a
recuperare. No, ma andrebbe, perché processati. Questi andrebbero presi a calci nel sedere dai genitori, altro che a calci nel sedere dai genitori, dove naturalmente saranno ancora a vivere. Come ovvio.
Questo è sicuro.
Allora, facciamo chiarezza su una frase pronunciata oggi.
Sei carico, amico mio, mamma mia.
Da Sergio Marchionne, microfoni di Radio 24, in particolare di Mario Platero, corrispondente del Sole 24 da New York. La frase esatta, si è detto urbi e torbi, è questa, risentiamola.
Ecco, ma e quindi lei ha detto che se questa tirannia continua, la Fiat ha altre opzioni e se ne può andare.
No, ma la Fiat non può essere la vittima di questa minoranza. Io non posso investire così, parliamo di miliardi di euro di investimenti, non mica sto parlando di aprire un supermarket.
E quindi le alternative sono di lasciare l'Italia.
L'alternativa è una multinazionale, gestiamo attività in tutte le parti del mondo, continueremo ad andare avanti. Vendiamo macchine in Brasile, vendiamo in America, in Canada, in Messico, le vendiamo in Cina, da tutte le parti, non importa. Chiunque pensa di poter condizionare la Fiat e costringerla a fare delle cose si sbaglia alla grande.
Numero uno, ancora il busto a casa da lucidare, lo lucido ogni giorno tranquillamente.
Ma quale busto? Ma questo signore, il signor Marchionne.
È numero uno, lascia perdere, è il numero uno. Comunque no, volevo precisare una cosa.
A novembre,
oddio,
l'industria delle auto della Fiat ha perso il 9,25%.
Non ti metterò a discutere di Marchionne senza avere le possibilità materiali concrete di discuterne.
No, ma il tema è perché non le auto non le vende.
Ma lasciamo perdere, io parlo di mentalità, io parlo di atteggiamenti e di mentalità. Lasciamo perdere le cose industriali.
Ma non
allora,
c'è
la domanda
le vende
è...
o no? No, perché?
Allora, aspetta, questo è un altro discorso.
Per
Marchionne, via dall'Italia, possiamo vendere in tutto il mondo. Così l'amministratore delegato risponde alla domanda sulla possibilità di lasciare l'Italia. Poi sta a voi l'interpretazione. Ha detto no che si potrebbe lasciare l'Italia? Diciamo testualmente non l'ha detto, si potrebbe interpretare al limite anche così. Vabbè. Cosa altro ha detto però tra ieri e oggi Marchionne, perché ne ha dette di tutti i colori, delle cose spettacolari, a mio parere, sulla FIOM e su altre cose. Mandiamo qualsiasi cosa, che è tutto buono, è tutto buono.
Abbiamo avuto la maggioranza degli lavoratori che hanno appoggiato un'alternativa. Il treno è passato, è inutile cercare di insistere che bisogna rinegoziare e riaprire il tavolo. Quella decisione è stata presa, non posso rivotare fino a quando non vince la FIOM, ma queste sono elezioni fasulle, non valgono niente. Tirannia della minoranza verso la maggioranza, cioè il fatto che uno su 10 dipendenti mi va a condizionare come funziona un'azienda. No, ma la Fiat non può essere la vittima di questa minoranza.
Come fai a dare torto a cose di questo tipo? Sono cose elementari di qualsiasi paese normale. Ma lascia perdere le cose, vende o non vende le macchine, quello non
ma
è
no,
che...
ma è fondamentale.
Ma quello è un altro discorso, quello sul prodotto, quello della riuscita del prodotto.
Ma qui il mercato delle auto è crollato,
vabbè,
non per colpa della FIOM.
Allora, senti questa cosa che ha detto non accetteremo di essere bloccati in Italia dalla FIOM, che rappresenta una minoranza, un decimo della forza lavoro, un sindacato che ha scelto fin dall'inizio l'antagonismo, che ha posizioni ideologiche ispirate al comunismo e cerca di preservare il contratto collettivo nazionale di lavoro, un documento contrattuale generico che risale al 27, concepito sotto il fascismo. Ma di che parliamo? Bene, Franco da Parma, 800240024. Benissimo, benissimo.
Questo signore qui deve fare le macchine anziché parlare con la FIOM.
Appunto.
Che facesse dei modelli che funzionano.
Vai, Franco, vada.
Allora, volevo intervenire per quanto riguardava il direttore del TG1. Perché voi dite sempre che era molto vicino a un signore che abita ad Astore.
Chi?
E questa era una disgrazia. Allora mi chiedo sempre una cosa: come mai si guarda sempre in un certo, diciamo, una certa parte e non si guarda mai il TG3, Radio Kabul?
Ma che sta succedendo dietro di lei? Scusi, Franco, sento un rumore. Chi è? Parenzo? Chi è? No, Parenzo no.
No.
Franco, che c'è dietro di lei? Dove si trova?
Non c'è nessuno, sono sul ponte di Po che va a Cremona.
Ah, bene, ecco, sento un brusio, vabbè.
Vabbè. Quello che voglio dirle è: come mai non puntualizzate mai la gente che è vicino ad altri settori? Pensiamo a Lucia Annunziata ieri sera.
Che ha detto Lucia Annunziata? Che ha fatto? Che vuol dire non puntualizziamo mai? Qui si parla di tutto, di qualsiasi cosa. Cioè, non è colpa nostra, cioè, non è un complotto se il signor Minzolini è diventato un problema, soggettivamente.
Non c'è nessun complotto. È certo che stigmatizziamo sempre. Io vi sento tutte le sere, stigmatizziamo sempre da un periodo questa parte, qualcosa che non è dall'altra parte. Io sento Radio 2 tutto il giorno in macchina.
Sì.
Radio 2 è una, come si dice, un canale completamente, diciamo, asservito alla sinistra. Mm. E io
ma lei male, perché lo sente Radio 2? Deve sentire Radio 24.
Sì, sento anche Radio 24, però da un certo momento in avanti, da quando la peggiore presidente della Confindustria, che io pago perché sono un associato, ha cambiato un attimino atteggiamento, tutta la radio, Radio 24, ha cambiato atteggiamento.
Ma adesso che c'è? È partito da Radio 2 e è passata a Radio 24?
No, sto parlando che questa radio, lei in particolare,
io ho cambiato atteggiamento.
Delle posizioni,
ha
delle altre posizioni.
Ma guardi,
lei porta l'asino a bere nel fosso dove c'è l'acqua che le danno.
No, questo è interessante. Porto l'asino a bere nel fosso dove c'è l'acqua
che le danno.
Ho capito la metafora, l'ho capita.
La grande metafora, Franco.
No, però scusi, Franco, abbia pazienza. Guardi, io la penso esattamente allo stesso modo prima di quella che lei chiama la svolta della signora Marcegaglia. Guardi, le posso assicurare, le posso garantire che io la penso esattamente allo stesso modo. Tant'è che sulla vicenda delle elezioni sì.
Gli atteggiamenti suoi non sono così. Io mi permetto di criticare perché...
Ma lei può farlo liberamente anche alla radio di Confindustria, figuriamoci un po', dove lei ha appena criticato il presidente di Confindustria, dunque insomma, immagini un po' quanto siamo liberi, quanto siamo trasparenti, quanto non abbiamo problemi. Allora, caro Franco, io la penso allo stesso modo, le devo dire che sulla vicenda delle elezioni sì e elezioni no, magari la mia posizione, nel mio piccolissimo, era anche leggermente diversa da quella, diciamo, in generale del gruppo. Eccoci, 19:33 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Si passa da Marchionne qui all'aggressione subita, aggressione sì, perché arrivare alla statale e vedersi piombare addosso 4 scalmanati, 4, 5, 10 e ricevere anche uova e pomodori addosso è un'aggressione. Di questo
io farei il conto alla statale, fossi in Oscar Giannino.
Alla statale tu dici al rettore direttamente?
Al rettore, ma sei al signor rettore il conto della tintoria di Oscar Giannino.
Bene, sentiamo Pepe.
Però sto Marchionne, amico mio.
Che ha fatto Marchionne?
Ma marca uno, male, Marchionne.
Ma che marca male?
Ma tu marca male.
Ma non avere la solita mentalità. La mentalità vecchia, arretrata.
No, ma non è vecchia, arretrata.
Arretrata, antica.
Lui,
anchilosata, anchilosata. Sei anchilosato. Sei anchilosato, sei immobile. Ha ragione, non è meglio. Ha ragione.
Dopodiché attribuire la colpa alla FIOM.
Ma la colpa di che cosa? Ma non c'entra niente.
Una sciocchezza, sei squito. pedale.
Va bene, va bene. Canta la solita, la solita
no,
lagna,
non canto niente.
La solita lagna.
Non è una lagna, la solita lagna. Macchine,
va bene, ma questo è un altro discorso. Qui si sta parlando di altre cose, di altre cose, di ostacoli che vengono messi. Si sta parlando di un'altra cosa, non del prodotto, ma degli ostacoli che vengono messi a una riorganizzazione aziendale che in qualsiasi altro posto, ma è vero, come no? Ci sono ostacoli. E come no?
A fare va le bene. Macchine
tanto va di moda attaccare Marchionne, per cui non,
non
è un problema,
gli dico fai le macchine,
va
fai
bene,
le belle,
quello è un altro discorso, va bene, mandatemi un altro Marchionne così godo, va, fatemi gode,
se ti piace così, se godi così.
Ecco, ha detto che la Camusso anche ha chiesto dei piani di investimento, vuole dei documenti anche al governo.
Ha chiesto, per cosa c'entra il governo? Scusi un attimo, sto povero uomo che sta lì già deve gestire i suoi problemi. Sotto quale aspettativa, qual è la pretesa per venire dalla FIA? Dice, dammi il piano per il 2014. Lo fa, scusi.
Ma ha ragioni, ma in quale paese uno chiede il sindacato chiede al governo, puoi dire alla Fiat se mi dai i piani industriali da qui al 2014, non so, ma di cosa parliamo?
Beh no,
di cosa...
avere piani industriali,
ma chi l'ha detto, ma chi lo sostiene? Ma non è vero, spesso rimangono anche segreti per mille motivi i piani industriali, ma di che parliamo? Parliamo di cose allucinanti.
No, scusami, in Francia e Germania, che sono due paesi.
Senti, basta, non bisogna più parlare, bisogna fare, questo è il punto. Non bisogna concertare, non bisogna discutere.
Appena metti la parola Marchionne, tu coi godi, mi impazzisci.
Sì, 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 è vero.
E non riesci più a ragionare dei problemi, della complessità. Arriva questo che parla.
Mandatemi l'inno britannico, mandatemi l'inno britannico.
Canadese, parla anche a canadese con l'accento di Milano, che allora facciamo privatizzare Fiom cattiva, Fiom cattiva.
My opinion is that he is unelected. He's been put there because the Germans said, we don't want Mr. Berlusconi any longer. He's got to go. We want one of our own people to take over in Italy. The guy wasn't even in the parliament in Italy. He now has a cabinet in Italy, not a single one of whom is an elected politician. You have now got a puppet government in your country, and I'm amazed that your members of parliament haven't stood up and screamed. My question is, you've got Mr. Napolitano. He is your president, should be defending the Italian constitution.
E invece dovrebbe difendere.
What's he doing? So he should be fired, shouldn't he? He's failed. He's failed Italy miserably.
He's our president.
But
our president.
Well, he's a bad president.
No. Perché un cattivo presidente. Beh, ci voleva un tocco di Farage di ieri, di Nigel Farage.
Metti caro, di buon umore.
Caro Parenzo, 800-24-0024, andiamo a Bari. Martino, buonasera.
Buonasera, dottore.
Dica.
Io
ma perché sei medico adesso?
Unirmi ai cori contro quei vigliacchi che hanno aggredito il dottor Giannino, una persona che io stimo da sempre per lucidità di opinione,
sì,
di cui condivido molto molto la linea politica, non nel senso partitica, ma di politica economica, è la cosa che in questo momento preme di più. E poi volevo fare sinceramente un intervento riguardo della casta.
Sì.
Io ritengo che
non è che è una dichiarazione ufficiale, adesso io ritengo che virgolettato, abbia pazienza. Vada.
No, ritengo che sia molto più scandaloso che un operaio guadagni 1000 euro al mese e non che un parlamentare ne guadagni 20.000, non nel senso che ne guadagni troppi. Nel senso che secondo me si parla poco delle condizioni della povera gente, si mette in risalto degli argomenti che per carità, per quanto hanno la loro importanza, ma a mio avviso il fatto che un operaio non possa arrivare a fine mese è molto più importante.
Vabbè.
Io ritengo che il parlamentare,
ma più importante di cosa, mi scusi, più importante di che, non ho capito.
Sia più importante di questi.
A te basta che si parla, apparenzo, basta che si parli. Se uno dice, la povera gente guadagna poco, gli stipendi sono bassi, e tu subito dici, hai ragione. Ma che vuol dire?
Ha ragione perché ci dimentichiamo.
Ma cosa immaginiamo? Un mondo in cui tutti quanti guadagnano 5.000 euro al mese? ma di che parliamo? Parenzo, di cosa parliamo? Parliamo di cose, di una demagogia.
Angelo Emo 13F.
No,
sta chiamando il taxi. Grazie, grazie Martino. Io oggi ho letto sui giornali questa notizia incredibile. Un signore che fa il ministro per caso, diciamo la verità, un ministro per caso, un ministro così capitato lì, non sa nemmeno lui come, una persona stimabilissima, per carità, grande esperto, come il signor Moavero, ministro per gli affari europei, credo, il quale è entrato in ufficio a Palazzo Chigi, perché occupa un ufficio a Palazzo Chigi, a mio parere un po' illegalmente, non essendo stato eletto da nessuno, nemmeno dai suoi parenti. Il signor Moavero ha preso possesso di una scrivania. Appena gli è stato detto al signor Moavero che questa scrivania era la scrivania di Mussolini, ha detto: io sono antifascista e non voglio utilizzare questa scrivania. Hai capito cosa succede in questo nuovo governo? Cosa sostengono esponenti autorevoli anche di questo nuovo governo? Così non vogliono sedersi a una scrivania, perché quella è stata la scrivania di Mussolini. Questo abbiamo saputo, questo non è stato ancora smentito. Giuseppe,
non mi pare una roba così grave così.
No, è una roba da ridicola, una roba da ridicola. Io sarei onorato mica perché Mussolini, anche alla scrivania di Stalin io sarei onorato di sedermi a una scrivania dove si è seduto un grande uomo politico, comunque, cioè nel senso, non un grande uomo politico, è stato naturalmente anche un criminale.
Quando uno va in un ufficio e quello lì non gli piace, dice: scusi, sono nuovo ministro, questa scrivania non mi piace, la porti via, la porti a casa della signora Alessandra Mussolini, la porti via lei, che è il nonno, i beni del nonno, glieli dia alla nipote, così via.
Ma
ha il diritto,
perché?
Di arredarsi la casa come vuole.
Ma non è casa sua,
la casa, l'ufficio ha diritto ad può mettersi la foto di una donna nuda, sì, può farlo se vuole, va bene, d'accordo.
Ma ti pare normale che uno non si sieda sulla scrivania, o non voglia utilizzare la scrivania che fu di Mussolini, da quello che sembra, perché è antifascista? Ma ti pare una cosa normale o non è il massimo del ridicolo? Come è ridicolo, per carità, che alcuni deputati della Lega Nord abbiano presentato, tanto per avere nulla da fare dalla mattina alla sera, un'interrogazione parlamentare, non so che cosa, per la questione del barbiere di Monti. Sulla questione della ricevuta, ha fatto la ricevuta o no il barbiere che ha aperto la domenica? Interrogazione parlamentare, signori miei, interrogazione parlamentare. Cosa hanno da fare questi tre, tra cui il nostro amico Fugatti, che si occupa anche di orsi? Cosa hanno da fare dalla mattina alla sera? Avranno altre cose da fare? No, interrogazione parlamentare sulla questione del barbiere di Monti. Roba da pazzi. Giuseppe da Milano, buonasera.
Buonasera Cruciani, mi sente?
Intanto arriva una precisazione da parte della Fiat: Marchionne non ha mai parlato di lasciare l'Italia.
Oh, ecco.
Questa è la precisazione della Fiat, dopo che si erano aperte polemiche con gli interventi della Camusso, gli interventi di Landini, della FIOM, che ha parlato di dichiarazioni pericolose.
Scusami.
Puntualizzazione della Fiat: Marchionne non ha mai parlato di lasciare l'Italia.
Scusami.
Giuseppe, prego.
Chiamami al 347
ma
cellulare.
Ma chi?
A me, perché devo andare giù a prendere il taxi.
Ma me ne frego.
Ti do il numero, no, chiamami al 347, ti lascio il numero.
Ma quale? Vabbè, non ti preoccupare, dopo ti chiamiamo. Giuseppe da Milano.
Di nuovo? Ci siamo?
Sì, vada.
Ecco, allora due riflessioni, una sul governo Monti e l'altra sull'euro. Allora, a mio avviso ci vogliono decisioni drastiche, però non a favore e a carico dei lavoratori che stanno 40 anni nelle aziende, in fabbrica. Ci vuole una decisione drastica su quelli che non hanno mai lavorato, si sono arricchiti in modo dubbio, questo è uno. Poi secondo me Monti ha già esaurito la sua serietà e credibilità, perché tra tutti i privilegi esistenti in Italia, come si può pensare che 4 decenni di lavoro rientrano tra i privilegi? Da un governo di professoroni, super esperti, ci si aspetta idee nuove, che sappiano entrare nei meccanismi perversi del sistema Italia.
Adesso, per carità, abbiamo criticato
il motore come l'ultimo sgangherato meccanico.
Ma di che sta parlando Giuseppe? Scusi, non ho capito. Adesso io sono tra i più critici di questa operazione dal punto di vista, come dire,
per le pensioni di anzianità, perché richiedere 43 anni di lavoro è un accanimento.
Ma quale accanimento?
Biologico.
Ma quale accanimento, Giuseppe? Di che sta parlando? Quale accanimento? Ma se non lo fanno, se non la si fa adesso questa cosa per i giovani, per future generazioni, quando si fa questa cosa? Perché dovrebbe essere un accanimento lavorare 43 anni invece di 40? Dov'è l'accanimento?
Una delle cose che dovrebbe fare Monti, una delle prime cose che dovrebbe fare
Monti, mi dica.
Per serietà e credibilità,
vada.
E di firmare il contratto con la Svizzera, che ha già preparato per
ma quello che c'entra, ma facciamo anche quello, facciamo,
porterebbero subito 20-40 miliardi di euro. Questa è serietà e credibilità, non andare a toccare i lavoratori che stanno 40 anni nelle fabbriche.
Ma adesso una cosa non esclude l'altra, no?
Una cosa non esclude l'altra, questo è il punto.
Vabbè, cioè, che discorso è?
Poi per quanto riguarda l'euro, l'euro non è un sogno, è un incubo che sta diventando criminale, perché stanno impoverendo i popoli d'Europa. perché nemmeno in un ex manicomio avrebbero fatto una moneta senza una vera banca centrale. Questo è il punto.
Vabbè, questo è corretto. Grazie, questo Giuseppe, grazie.
Punto, prego,
grazie.
Buonasera.
800 24 0024. Ciao, caro Parenzo, che succede?
Chi no, è? Salutavo Giuseppe, questo è una bene del taxi Alfa 40.
Alfa 40?
Credo, non lo so, adesso vediamo.
Sta arrivando. Cerca di capire se è collegato con la zanzara, naturalmente.
Beh, quello. Aspetta un attimo, arrivederci, grazie intanto.
Chi è?
Senti, ma è?
Giancarlo Galan, no. Buonasera.
Buonasera.
Come
buonasera
sta? Come sta?
Io finalmente un liberale. Finalmente.
Finalmente un liberale.
Finalmente un liberale.
Beh sì, fino a prova contraria lo è, cioè, lo è, lo sostiene, eccetera.
No, però finalmente perché
i liberali ce ne sono pochi in Italia, caro Galan, di liberali.
Ma però tanti la dicono di esserlo.
Come, scusi?
E poi non praticano
la virtù, no, non praticano la scienza.
Credenti ma non praticanti.
Credenti? Chi è quello che è più credente e meno praticante? Berlusconi forse?
No, Berlusconi sarebbe anche praticante, avrebbe praticato ma non gliel'hanno lasciato fare fino in fondo.
No, però anche lei con la storia che non l'hanno lasciato fare, Galan, no.
Altro che se non l'hanno lasciato fare i nostri, dico principalmente. Mica forse,
cioè lei dice in nuce, cioè dentro di sé la sua anima è quella liberale. E poi?
Dove, da me o da Berlusconi?
No, Berlusconi.
No, quella c'è, d'altra parte il programma col quale abbiamo vinto le elezioni era un programma fortemente innovatore, fortemente liberale, e dopo non l'abbiamo realizzato fino in fondo perché qualcuno ce l'ha impedito.
Però
qualcuno dei nostri è una colpa che faccio.
Però in fondo anche Berlusconi un po' monopolista mi è, cioè un po' non è stato così rivoluzionario, cioè forse ci siamo tutti illusi che potesse essere un liberale proprio di ferro, no?
Ma è un monopolista, chiunque si avvia un'attività economica, lui l'aveva avviata da tempo, necessariamente tende al monopolismo, sono le regole che lo devono impedire. La normativa che deve impedire il monopolio. A me sembra che lui su questo punto non sia attaccabile.
Vabbè, comunque lei non è rimasta.
È stata la prima grande occasione che l'Italia ha avuto per cambiare radicalmente e trasformarsi in un paese con forti connotati di liberalismo.
Lei ha speranza che lo possa fare Monti?
Ma non l'abbiamo. Ma è tra Monti?
No, Monti.
Monti, ma non credo che sia, non è la scuola liberale tradizionale, d'altra parte Monti ha un compito molto specifico, non ha vinto le elezioni, non ha sottoposto un programma agli elettori. Monti deve portare l'Italia fuori dalle secche in cui si trova.
Ma non sta cincischiando?
In realtà sarebbe da tirare fuori l'Europa.
Ma non sta cincischiando un po' troppo? Come lo vede questo inizio del governo Monti?
Mi aspettavo un po' meglio, onestamente, mi aspettavo che fossero più rapidi e più decisi, invece qua sono passati ormai tanto giorni e non si vede un solo provvedimento, c'è sempre la dichiarazione bisogna far presto, ma questo lo sapevamo anche noi.
su questo non c'è dubbio.
Ma scusi Galan, volevo capire questo, ma non è che a frenare anche questa rivoluzione liberale che non avete mai fatto, è stata anche un po' la Lega però, perché chi si allea con la Lega sa che di liberale c'è pochissimo, c'è il
Popoli. Certamente sì. che è stata per larghissima misura la Lega. Noi abbiamo fatto un errore che è stato sottovalutare la capacità di resistenza della burocrazia. A questo errore ne abbiamo aggiunto un altro. Aver cominciato a parlare con le corporazioni invece che con la gente. Abbiamo parlato con Confindustria, ma non più con gli industriali, col Diretti, ma non più con gli agricoltori. Sì. Ecco, lì abbiamo sbagliato, non abbiamo più saputo parlare alla gente, abbiamo parlato agli ordini professionali, è certo che l'ordine degli avvocati è contro
la liberalizzazione.
Quindi l'alleanza con la Lega allora.
Ma noi la dovevamo fare e la Lega ha tutelato interessi un po' troppo.
Ma da ora, dico da oggi, cambia tutto, quindi per rifare l'evoluzione liberale non possiamo avere la Lega.
Qualche condizionamento ci deve essere tutto, altrimenti sarebbe una dittatura, altrimenti occorrerebbe il 51% dei consensi.
Cioè è inevitabile allearsi con la Lega secondo lei oppure si può pensare?
No, non è inevitabile, può anche succedere che questo non avvenga, in tanti comuni questo non è avvenuto.
Lei se lo augura?
Sì. No, io mi auguro che il bipolarismo si affermi definitivamente.
D'accordo.
Quelli che stanno da una parte.
Però lei non fa un dramma se non ci sarà un'alleanza PDL-Lega o la reputa.
No, non ne farò una tragedia.
Cioè si posta
non la... si strappa i capelli.
Sarebbe un atto stupido, perché con questo sistema elettorale si perde e si lascia la vittoria alle sinistre.
Dipende.
E voglio sperare che non si sia così stupidi o così masochisti.
No, d'accordo, però questo è un po' in contraddizione con quello che diceva prima. Cioè, si può pensare nel futuro al PDL non più alleato con la Lega, ma alleato di altre forze che sono più vicine al suo programma? Oggi tra... sì o no?
Sì, si può pensare. Io ho sempre considerato con rammarico l'allontanamento dell'UDC. Soprattutto in regioni come la mia, come il
meglio l'UDC della Lega come alleati per fare la rivoluzione liberale.
Ma non mi faccia dire questo.
Come no? lo deve dire. Se lo pensa, meglio, lo deve dire.
Lei lo pensa.
Meglio che siano alleati tutti e due.
Ma è impossibile.
È come mettere insieme
Verdini e Di Pietro. È impossibile. Verdini e Di Pietro non possono stare insieme.
No, Verdini e Di Pietro credo proprio di no.
Ecco.
Con Di Pietro credo proprio che non ci sia nessuna possibilità di alleanza. E difatti fanno fatica anche quelli del PD.
Senta, ma non si sente un po' così, un po' frustrato dal fatto che avete regalato il governo al signor Passera? Non solo al signor Passera, però a Passera, ai capi di gabinetto, ai professori senza mezzo voto, non si sente un po' frustrato?
È uno strano paese l'Italia, e qui tutti vogliamo, giustamente diciamo, vogliamo le preferenze, vogliamo scegliere chi ci rappresenta.
Sì.
E poi a rappresentarci in questo momento c'è chi non ha mai preso un voto.
Questo è vero, tutti quanti dicono la legge elettorale eccetera eccetera, poi viva il governo tecnico di cui nessuno di questi qua ha preso un voto, questo è interessante.
Comunque sì, sono sincero fino in fondo, un po' frustrato lo sono.
Frustrato.
Ma come si potrebbe non essere? Non abbiamo perso le elezioni, nel caso personale credo anche di non aver fatto male, non ci sono state sentenze che ci abbiano interdetto dai pubblici uffici, eppure governa qualcun altro che non ha preso neanche un voto.
Un po'...
E cosa in serbo?
Lei che non è nemmeno più parlamentare,
grande galante.
Come si trova in questa situazione? Lei non è più ministro.
Non fa una grande differenza essere parlamentare o meno.
Vabbè, però è fuori, nel senso, fa sempre politica, è tornato sul territorio, eccetera. Però non più ministro, nemmeno parlamentare. Sento un po' disoccupato in queste.
Cosa fa tutto il giorno?
No, faccio esattamente quello che facevo prima: studio, mi preparo, faccio proposte, faccio politica. E adesso ho la fortuna di essere un po' più vicino alla mia gente e di capire anche tante cose che a Roma probabilmente sfuggono.
Ma Tramonti che sta facendo in questo momento?
Ah, questo non lo so, in questo momento mi hanno detto che ha un problema fisico, è caduto e si è fatto male.
Chi è caduto?
Ecco, ma
Tremonti?
È un po' tempo che non lo si sente politicamente, è un periodo di mutismo tremontiano.
Come mai?
Mutismo qualcosa di pentirsi.
Avrà qualcosa di cui pentirsi?
Forse.
Cioè sta ripensando a tutto, dice qualche stronzata.
Io spero che stia ripensando a quello che ha fatto e si stia ravvedendo.
Ma tra i principali responsabili, lei lo annovera ancora tra i principali responsabili della caduta del governo Berlusconi?
Ma
diciamo.
Certamente sì.
Quanto? Che percentuali? 50%? 60%?
No, non facciamo percentuali, comunque alta, decisamente alta.
Ma più responsabile Tremonti, la nipote di Mubarak o lo spread?
No.
Beh, quella è interessante questa cosa.
Tremonti, nipote di Mubarak,
Tremonti politicamente.
Sì.
Sì, la nipote.
Non la metto fra le cause più gravi, gli italiani lo hanno perdonato.
Però il 10%.
In fondo, sì, come problema di immagine.
Quanto gli diamo?
D'altra parte gli italiani hanno capito che sono state intercettate 100.000 telefonate.
Sì. Comunque gli italiani l'hanno perdonato su questo.
Ecco, secondo me questo è l'aspetto meno importante.
E lo spread?
Lo spread è stata l'arma.
L'arma
subdola,
sì.
Che si è usata per addossare a Berlusconi la colpa dello spread, che poi è rimasto assolutamente...
Che politicamente la colpa è di Tremonti, questa è la realtà.
Sì, lo dico anche perché lui aveva tutte le leve nel governo. Era un governo assolutamente sbilanciato nelle mani di una sola persona, come è un po' questo con Passera.
Sì.
E lui ha esercitato una politica statalista quando invece noi avevamo da attuare un programma liberista.
Mm. Senta, però questa cosa che è accaduta un po' mi preoccupa, si è fatto male gravemente?
No, non lo so, no, credo che si sia fatto male a una mano, anche
una mano,
abbastanza seriamente
una mano, interessante.
Poverino, facciamo sì, credo, auguri, però non ho...
Facciamo auguri, adesso chiamiamo la sorella magari, per no, chiamiamola, noi siamo sempre in contatto un po' con la famiglia di Tremonti, chiamiamo la sorella un po' per accertarci delle sue condizioni.
So che voi avete un rapporto intimo.
Intimo, molto stretto, no, con la sorella, intimo, adesso intimo non esageriamo. No, nessuno.
Io non ce l'ho né stretto né flebile né con la sorella né con lui.
Su questo non aveva alcun dubbio. Senta, dopo Tremonti il peggior ministro chi è stato?
No, questo è brutto dirlo.
Come è brutto?
Il peggiore è stato Galan.
No, vabbè, ho capito.
Ma sì, no, non si può. Poi non è stato un cattivo ministro. Ha fatto il contrario di quello che doveva fare.
Senta, poi lei deve farsi perdonare una cosa. Per carità, noi vogliamo bene anche a Marzullo, però la nomina di Marzullo alle commissioni sul cinema. E torniamo tra un attimo. Le deve dire sì, ho fatto una stupidaggine. Se lo pensa, naturalmente. Siamo qui 800 24 00 24. Fra poco recuperiamo anche il signor Parenzo, che naturalmente si è assentato. Siamo ancora con Giancarlo Galan, che come dire, come la posso definire ormai? Galan non la posso, ministro dei beni culturali non più, deputato no.
Sa che non lo so neanch'io, però Marzullo, no, io voglio dire di Marzullo.
Che è successo di Marzullo? Perché l'ha nominato?
Perché
là?
Mi dovrei? Perché è il responsabile culturale della RAI. È l'unico che nella RAI tratta di film, sarà mica diventato. Quello non mi pare che i miei predecessori, Melandri, Veltroni, questi, abbiano nominato Einstein in quelle commissioni, in cui ho modificato solo 5 nomi su 20, oltretutto.
Perché proprio Marzullo?
Sarei molto più in difficoltà e dovrei sì fare ammenda se avessi nominato i sottosegretari che sono stati nominati nel governo attuale.
Cioè? Perché chi è che non le piace?
Politicizzati.
Ah, quasi tutti
i governo di tecnici, o se ne fa uno di politici.
Lei dice tutti quanti alla fine indicati dalla politica, comunque nel sottobosco politico, eccetera.
Ecco, avrei più problemi a giustificare quello che a giustificare
Marzullo. Cioè Marzullo meglio dei sottosegretari, meglio dei sottosegretari rinominati da Monti, lei dice.
Più adatto, più
quella che ti
legato,
più tecnico, uno dei più grandi salò mai di Roma.
Certamente molto più tecnico.
C'è una domanda?
No, è interessante questo. Aspetta, Parenzo, perché insisti su questa cosa? Volevo chiedere, cioè, Marzullo molto più tecnico dei sottosegretari appena nominati?
Assolutamente sì, di certo, almeno non di tutti, per carità, ma di un buon numero sì.
Di un buon numero sì. Beh, questo qua è molto interessante come cosa. Che c'è, Parenzo? Perché mi pressi?
Salumaio, uno degli storici Salumai di Roma.
Sì, vuole salutare Galan.
Voleva dialogare con l'ex ministro Galan.
Che vuole dire?
Perché è la voce del popolo sulle riforme mancate.
Adesso sulle riforme
L'Italia
mancate.
Prego.
No, ma perché? Perché queste
cose?
Sì, chi è lei? Il salumaio di cosa?
Sono il salumaio di via al centro di Roma.
Conosce il signor Galan, ministro, ex ministro dei beni culturali, nonché presidente della Regione Veneto e tante altre cose? Lo conosce?
Certo.
Che vuole dire al signor Galan? Lo mandi a quel paese se vuole, però insomma non...
No, non posso, le riforme mancate mi suggeriscono.
Ma lei gliel'ha suggerito Parenzo, è la solita pantomima di Parenzo. Parenzo ferma la gente e dice, dica questo, dica che Berlusconi non ha fatto niente, non ha fatto nessuna riforma.
Così devo dire, allora ci provo. Lo dico. Mi congettone, no?
Va bene, grazie. I soliti trucchetti di Parenzo.
Sì, questo non è stato granché efficace, quello del Tremonti finto era più bello.
No, Tremonti finto, quello è Bossi finto. Bossi finto è stato eccezionale. Bossi finto. Senta un po', ma la Lega fra poco riunirà il Parlamento padano, il Parlamento padano. Che cos'è il Parlamento padano?
Quanto le fa schifo da 1 a 10?
Anche perché sono stato l'unico presidente di regione che non è mai stato invitato al Parlamento padano.
Se ne è fatta una ragione, diciamo.
Sì, ho superato bene il
ha superato lo shock,
sì,
no?
Senta, ma ha sentito quel deputato della Lega che ha detto che siccome esiste il grana padano, allora è sicuro che esiste anche la Padania?
Le ho sentite anche di peggio.
Ah sì, se ne sentono di peggio. Ma il Parlamento padano, perché adesso la Lega è tornata a fare chiasso su queste cose qui? L'indipendenza, il Parlamento padano, la lotta. Insomma, suona la gran cassa dell'opposizione, no?
Un vantaggio ce l'ha, che te ha per l'appunto il monopolio dell'opposizione. Però a mio avviso è una scelta sbagliata, perché dimostra di non avere senso di responsabilità. Senso di responsabilità, prima parlavamo, io soffro, sì, è vero, un po' soffro,
soffre,
sì,
soffre.
Un po' frustrato, ma
sua moglie che dice, sua moglie che dice,
no, da recuperare qualche voticino.
Sua moglie che dice che il fatto che lei è così un po' fuori dai giochi, ecco.
No, è contenta, anzi.
Sì.
Sì, e vuole fare di tutto perché io ritorni nei giochi.
Ah sì, fa il tifo per questo, eh?
Sì, sì,
addirittura.
Così almeno sto via.
Ma guardi che un po' di purgatorio, un po' di serve, alla fine.
Fa benissimo.
Fa benissimo.
Fa benissimo.
Fa benissimo.
Questo è un altro dei principi liberali, dei principi dell'alternanza.
Sì,
ecco,
sì.
Due schieramenti che si contrappongono.
Sì.
Se chi
e però è andato a casa solo lei, è andato a casa, tutti rimasti
no.
Lì.
Tutti, che c'entra, che sono qui e sono anche più libero di fare politica, come è stato un vantaggio per me non avere l'incarico di parlamentare finché facevo il ministro, perché avevo più tempo per fare il ministro.
Questo è vero, questo è vero. Senta, ma Tremonti, secondo lei, che cosa sta tramando in questo momento? Cosa starà?
C'è mano alla mano e basta, povero Tremonti, cosa vuoi che trama?
Cioè, no, ma avrà qualche...
È fuori da tutto o no? Ecco, questo è il punto, è fuori da tutto ormai.
Oppure ancora,
no,
può dire la ancora può dire la sua?
Certo che può dire la sua. Non so dove, in che luogo, in che... ma certo che può dire la sua, perché al di là di tutto, tanto di cappello alla preparazione professionale di Tremonti, insomma, mica si può liquidarlo.
Certo.
È stato uno importante, negativo per il mio giudizio, ma importante.
Vabbè, Galan, però Berlusconi mi è tornato a parlare di comunisti e di giudici l'altro giorno, basta, ancora con questi comunisti.
Lo dica anche lei.
Lo dica anche lei che è uno...
un disco rotto, è un disco rotto.
Io ero presente.
Dove era, in prima fila là, alla presentazione?
No, non ero in prima fila, ero in terza fila.
Sì.
Ecco,
come le è sembrato un disco rotto, un po' affaticato?
No, non era affatto un disco rotto, era molto nuovo e le parole erano assolutamente nuove, distese con un tono che è stato piacevole per tutta la serata.
Sì, non era, non era una
piacevole
cosa
piacevole da parte di tutti i protagonisti.
Non era di reducismo, non era una cosa un po' reducistica,
nulla,
no?
Nulla, molto bene la serata, la presentazione del libro di Alfano.
Ma che può fare Berlusconi adesso, il padre nobile, che può fare? Preparare il terreno per altri? Come se lo vede? Fra poco si ritira, è preoccupato dalle sue aziende, questo sì, è preoccupato dalle sue aziende, diciamo la verità.
Tutti sarebbero preoccupati delle loro aziende. Io non conosco neanche un imprenditore né nel Veneto né fuori,
no,
che
ma
non è preoccupato.
È stato uno dei motivi per cui ha mollato, mi dicono,
ma
dicono.
Dice di no. Anche per idea. Io credo che Berlusconi farà due cose. Uno, continuerà a occuparsi di politica da padre nobile, lanciando e lasciando agli eredi un partito che ha segnato la storia di questo paese. Piaccia o non piaccia la segnata.
Questo non c'è
secondo
dubbio.
Si toglierà una grande soddisfazione e tornerà a fare il presidente del Milan, il che per gli juventini come me è una pessima notizia.
Pessima notizia, sì. Pessima.
Beh, ma sì. Per i milanisti che sono tanti credo che sia ottima.
Senta, ma ha saputo che questa cosa del barbiere di Monti, no? La stampa ha dato grande risalto a questa cosa qui. Lei c'è più tornato alla barberia là della Camera con
ancora con questa storia? No, non ci sono più tornato perché costa troppo.
Come costa troppo?
Costa 18 euro contro i 12 di un luogo normale, di quelli intorno a casa mia.
18 euro? Vabbè, ma 18 euro non è che sia tanto, adesso non esageriamo.
Beh, insomma,
lei sarà un
50,
po'.
Il 50% in più di quello che costa qui in giro.
Beh, casa sua dove? In Veneto?
Sì.
Beh, a Roma costa di più un barbiere, non è 18 euro?
No, a Roma non ci sono mai andato.
Comunque 18 euro è tanto rispetto ai 12 che si pagano, diciamo, a Padova e dintorni. Padova e dintorni.
Posto civile è Padova, vedi? No.
Ma 12 euro al barbiere dove vai?
Parenzo mi conosce bene.
Te tagliano i capelli, te scannano i capelli, 12 euro. Con 12 euro ti tosano i capelli come i
capelli. Sono barberie storiche, oneste, di paesini di campagna, dove c'è gente che lavora, che produce, che non vuole essere tassata dal signor Tremonti. E questo è studi di settore, traditi. Barbieri che possono permettersi di fare 12 euro, certo, il posto civile.
Vabbè. Comunque,
ha ragione Galan, come sempre.
Comunque,
Monti ha fatto un errore, una ingenuità, ma insomma.
Perché? Perché?
Monti o Tremonti?
Perché
no,
non
Monti.
Si può non chiedere, non può il primo ministro uscire senza una ricevuta.
Ah, lei dice?
però dai.
Però una cosa,
non so. Mica queste le cose.
Peccato molto veniale, molto veniale. E Napolitano, alla fine, io sono sicuro che lei da liberale è rimasto un po' anche scottato da Napolitano, cioè dal fatto che ha dato via libera a un governo di, alla fine, di non eletti. Qualcuno ha parlato addirittura i più estremisti. Ieri abbiamo avuto qui il mitico Nigel Farage, ormai ho imparato a memoria il nome in inglese, che è quell'europarlamentare britannico indipendentista, che è stato durissimo nei confronti di Napolitano. Ma adesso lasciamo perdere questi estremismi. Secondo lei come si è comportato in questa situazione?
Ma in modo formalmente ineccepibile. Dopodiché noi dobbiamo tener conto che in questo momento c'è un governo che nessuno ha votato e che l'Italia è l'unico paese al mondo governata, al mondo occidentale perlomeno,
c'è la Grecia,
governata da chi non ha preso voti.
C'è anche la Grecia, però.
No, la Grecia, in Grecia hanno fatto un governo di unità nazionale, in Spagna sono andati alle elezioni.
Sì, anche se il premier non è... Non è anche lui è un tecnico, diciamo, no?
Sì, beh, si poteva fare anche qui, insomma, però siamo in stato di guerra, il primo obiettivo è salvare l'Italia, quindi va bene tutto, ma sappiamo che in questo momento c'è una situazione perlomeno anomala.
Senta, perché c'è quasi una vergogna da parte del PD e del PDL a dire che collaborano, questa storia del tunnel segreto, della riunione con Monti?
Ma perché siamo su sponde contrapposte, come è giusto che sia in democrazia. Nella democrazia corretta uno vince, uno fa l'opposizione. Se dopo chi ha vinto governa bene, ma bisogna lasciarlo governare fino alla fine del mandato, gli elettori lo rieleggono. Se ha fatto male, l'opposizione è stata brava, va a governare l'opposizione in un clima di assoluta legittimità e legittimazione reciproca. Questo in Italia non è avvenuto, quindi è logico che noi siamo su sponde contrapposte rispetto
Non è drammatico,
è corretto, non c'è nulla di strano.
Nulla di strano.
È così in tutte le democrazie. È così fra i repubblicani e i democratici negli Stati Uniti, è così fra conservatori e laburisti. Sì, però,
senta, mi dica una cosa, davvero liberale, Galan, mi dica che quando sente Marchionne parlare per lei è musica.
No, non è musica.
Come no?
Bravo. No, non è musica.
No, vabbè.
No.
Cos'è che non le piace di quello che dice Marchionne?
È gotico Marchionne. Forse io gli riconosco un infinito coraggio. Ecco.
Però?
Non mi piacciono perché è un po' troppo autoritari.
Toni autoritari?
Beh, non ho una grandissima simpatia.
Non ho una grandissima, toni un po' autoritari. E invece nel futuro il leader del PDL chi ci vede? Più Alfano o più Formigoni?
Ma in questo momento Alfano, ma in questo momento chissà quanti ne possono nascere.
Ah, ne possono nascere tanti altri, cioè non è ristretta a questi due per adesso.
Ma secondo lei tutti quelli che fanno i ministri adesso resteranno a fare i ministri, poi torneranno a fare tecnici?
No,
io ho l'impressione
che
qualcuno si appassioni e che resti in politica.
Magari anche puntando al centrodestra, dice lei?
Ma chi lo sa, può essere.
E le idee di Montezemolo non le piacciono?
Le idee sì, ma Montezemolo ha fallito.
Sì, ma
cioè?
La formazione di questo governo è la sconfessione.
La sua morte politica, diciamo, no?
Onestamente.
Doveva essere lui.
A me piace, io considero una ricchezza per il paese avere persone nuove che scendono nell'arena politica.
Sì.
Si arricchisce la politica.
Sì.
Però io dico che Montezemolo ha sbagliato.
Cioè doveva comunque far prima, ormai questo governo un po' lo brucia, perché se doveva essere lui il salvatore della patria, adesso il salvatore della patria è un altro, diciamo.
Così, lui doveva essere come minimo al posto di Passera.
I comunisti no, niente, i comunisti esistono ancora, anche secondo lei, non mi tradisca su questo. Non esistono i comunisti, su.
Però è interessante,
c'è qualcuno che è orgoglioso definirsi tale. E tanto di cappello ci sono.
Però non esistono più la paura dei comunisti.
Ma lo sono. Altri hanno capito, insomma.
No, voglio dire, ma non esistono più, come dice Berlusconi, i pericoli, i comunisti, eccetera.
No, il pericolo non esiste.
La mentalità esiste invece.
La mentalità in qualcuno che
però non è quello il problema dell'Italia, su, il problema
dell'Italia. No, ma io dico che è meglio che non governino loro, dopodiché se vincono e
governassero.
Ma è meglio che
deve cambiare disco, però Berlusconi, dai,
che non vincano.
Certo.
Abbracci, a presto.
Abbracci.
Giancarlo Galan, che non so come definire, ex, diciamo ex, ex, va. Vabbè, ex, ex tutto, ex tutto. Eccoci qui, 800 24 00 24. Caro Parenzo. Parenzo? David? Che succede? Ma dove sta andando? Dove è andato? Maria Paola da Milano. Maria Paola, buonasera.
Buonasera, i due buonasera. Dell'Ave Maria, io vi chiamo così.
Bene.
Senta, a proposito di comunisti, ma la notizia che ho visto in questi giorni, Laura Berlinguer che trasmette dalla nuova news di Mediaset.
E beh, qual è
non
il problema?
Si può commentare che Berlusconi fa le opere di misericordia dagli stipendi agli comunisti?
Ma questo mi sembra francamente esagerato, che ci siano comunisti all'interno o,
sì,
o che ci siano persone di sinistra all'interno di Mediaset da tanti anni, questo è,
sì,
è accettato,
questo,
ma questo
ma
che
guardi,
c'entra?
Io scusi. Li chiamo le facce di bronzo, insomma.
Ma scusi, cosa c'entra, cosa c'entra? Scusi,
no,
cosa?
Ce li ha in casa, perciò ci sono ancora.
Ma no, ma non
per
c'entra
quello
niente.
Che lui dice così.
Ma non è che se non è che se uno si chiama Berlinguer per forza
ma dai,
per forza deve essere comunista,
dai.
Eh?
La badessa quella che c'è in Rai, insomma.
Parenzo?
Vabbè, comunque,
sì, pronto.
La signora si è presa con la moglie di Telese.
Ecco, Telese va e viene dal giornale, ma dai, ma che pena. È una pena.
Ma perché una pena?
Ma cosa c'è? Lei è molto più spiritoso quando è in radio, perché poi quando è in televisione è molto impacciato. Dovrebbe fare un piccolo corso.
Ma chi?
Di...
Parenzo,
la signora non è Aldo Grasso, però mi posso permettere, scusi.
No, quella
signora che ha telefonato non è il signor Aldo Grasso.
È di Mentana, è un mitraglia.
Mentana è numero uno.
Appunto, comunque i comunisti li ha in casa per quello che lui ne parla. Senta, vi manca molto Berlusconi, eh?
Abbastanza.
Dice la verità.
Cerchiamo
eh?
Di sopravvivere.
Ci sono delle trasmissioni che ormai zoppicano dappertutto.
Come dice, scusi?
Ormai le trasmissioni celebri zoppicano senza Berlusconi, non so più che
ma noi non zoppichiamo per niente, guardi, siamo qua vivi e vegeti, siamo vivi e vegeti, vivi e vegeti, lottiamo come leoni, lottiamo
ecco,
come
comunque,
leoni.
Comunque guardi che lei in televisione è troppo timido,
e vabbè, mi lascerò andare di più.
Buona serata.
Seguo il suo consiglio, cara signora, però non se la prenda con la signora Laura Berlinguer.
Ma la signora chi è? Aldo Grasso? Però che
vabbè, ma che c'entra? Lasciala parlare, lasciala giudicare. Maria Paola,
sì,
mi
perché...
sente? No, ma tranquilla, non c'è problema.
No, per carità.
Scusi un attimo,
perché...
Perché
io lavoravo in una banca dove erano democristiani ex fascisti, votavo repubblicano, immagini che carattere ho io.
Scusi un attimo, ma mi spieghi una cosa, perché se l'è presa con la signora Laura Berlinguer?
No,
scusi.
Non me la sono presa, ho detto solo che il Berlusca ce li ha in casa, perché io ho visto Laura Berlinguer a Mediaset.
Ma quello da tempo è così, non è mica da ieri.
Però quel cognome lì è sempre un cognome che non è che mi entusiasmi.
Vabbè, ho capito, ma questo se ne faccio una ragione, sono esistiti anche i Berlinguer, insomma.
Sì,
me
sì,
ne sono
sì.
Fatto una ragione anch'io che certamente non sono di quel tipo di formazione culturale.
Io ho detto chi sono, pensi sì. Che coraggio avevo ed ero una ragazza molto giovane a quei tempi.
Bene, cara signora.
Allora, lei cerchi di essere un po' più disinvolto e l'altro Parenzo per carità.
Per carità.
Punto.
Per
buona
carità,
serata.
Punto. Grazie, Dario da Mantova, buonasera.
Cos'è che ha questa signora?
Sì, buonasera, vi sento.
Sì,
io
dica.
Io vi devo ringraziare, bisognerebbe farvi un monumento. Ma voi ci avete aperto ulteriormente gli occhi. Ma prima, quando ci stavano portando alla rovina gli uomini, quei mille personaggi che paghiamo, 630 al Parlamento e altri 330 al Senato, che ci stavano portando alla rovina, perché adesso stiamo andando, no, alla rovina, e poi voi ce li portate e ci state facendo vedere la pochezza di questi uomini, ma l'Italia non li vuole più.
Ma quali uomini, scusi, di chi sta parlando?
Gli uomini che si sono eletti da soli attraverso le liste bloccate, gli italiani non li vogliono più e loro se ne sono accorti, perché quando il Presidente della Repubblica ha esautorato in pratica tutta quella gentaglia, stanno lì buoni perché sono contenti, perché non hanno più la responsabilità sulle loro spallucce, sono incapaci, degli inetti, delle persone raccattate qua e là per fare delle liste, per permettere a chi ha fatto le liste di fare i suoi comodi. Questo è quello che pensano gli italiani, perché se avessero le palle non accetterebbero una situazione del genere, ma lei l'ha capito questo. Parenzo non dovrebbe dire che Parenzo è uno che non ha il prosciutto sugli occhi. Lo dovrebbe dire che ce ne siamo accorti tutti.
Perché invece io che
siamo nelle mani.
Ma di che cosa non essere accorto, scusi?
E adesso siamo nelle mani finalmente di qualcuno che sa fare il suo mestiere. E lo dico io che ho 38 anni di versamenti e mi aspetto che mi allunghi.
Ma non lo so, non ho capito. Dice la solita cosa: che i politici sono tutti dei banditi, che sono tutti da cacciare, eccetera, eccetera. Va bene, Dario, grazie. Milo da Modena, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani. Io volevo dirle una cosa. Lei dice spesso questa frase che ci eravamo illusi che Berlusconi facesse una rivoluzione liberale, ma non capisco sulla base di cosa, perché Berlusconi non ha mai presentato alcun programma neanche minimamente liberale e non ha mai fatto niente.
Adesso
liberale,
non abbia presentato nessun programma, questo mi pare esagerato. Che ci fosse uno spirito di quel tipo, quello sì. Dopodiché, poi qualcuno è convinto che dal passato di Berlusconi non si potesse tirare fuori nulla di liberale. Questa è una tesi rispettabile, io non la condivido.
Ma no,
in pieno.
Non dal passato di Berlusconi. In generale, cioè, noi non abbiamo una classe industriale in Italia che ha qualcosa di. C'ha questa grande spinta liberale,
sì,
io non credo,
vero,
ma né Berlusconi ma neanche De Benedetti, non è una questione di destra e sinistra, è una questione proprio di cultura del paese.
Sì,
che
sì,
manca,
non c'è
insomma.
Dubbio, non c'è dubbio, allora?
Niente, no, quando lei mi dice ci siamo illusi, io non riesco a capire in base a che cosa, perché io non ho memoria di queste politiche.
Senta,
liberali.
È evidente che nel 94 una spinta di questo tipo c'era, no? Poi, sì. Ripeto, magari era malposta, magari non era fondata su nulla, magari erano sbagliate le premesse perché da Berlusconi non si poteva tirare fuori nulla di liberale, non lo so, fatto sta che queste cose, queste premesse c'erano, un po' di premesse c'erano, il coinvolgimento di alcune persone, certe parole d'ordine, certi slogan, certo, sono rimasti solo.
Posso capire,
sono rimasti solo slogan. Anche dopo un po' c'è sempre stata questa cosa a parole.
Certo.
Invece poi è prevalsa la concertazione, l'accontentiamo tutti, cioè, che è il contrario dell'essere liberali, dove evidentemente bisogna scontentare qualcuno.
Quando fu fatto un tentativo di alcune liberalizzazioni per alcune categorie, il PDL portò in piazza centinaia di migliaia di persone contro queste. A partire dai tassisti, avvocati, gente portata in piazza al PDL contro queste riforme liberali. Quindi non capisco in base a cosa poi successivamente sono stati.
Sì, no, ma una parte del PDL, strada. Non tutto il PDL, una parte. Non possiamo dimenticare che il sindaco di Roma Alemanno del PDL è stato eletto anche sulla spinta, per esempio, della lobby dei tassisti romani.
Certo.
Tutto è tranne che liberale, perché gli dà grande rispetto, ma quello è.
Di grandi liberali in Italia non ne abbiamo, però una destra liberale in Italia in questo momento non credo ci sia, però volevo solo sottolineare questo, che Berlusconi sicuramente non è stato un mostro di liberalismo nel nostro paese.
Va bene, grazie. Vabbè, Romano da Milano, buonasera.
C'ha ragione, dici, grazie.
No,
vabbè, così.
Ha parlato 3-4 minuti, più di questo che
sì, no, anche questo
Romano da Milano, dica.
Romano la Russa?
No, Romano è un ascoltatore, non so. Romano? Dov'è? Al bar, dov'è? Roberto da Monza.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Volevo fare un'osservazione su Marchionne.
Sì.
Io concordo sul fatto che non debba dire i suoi piani a nessuno, però è altrettanto vero che bisogna ricordare che la famiglia Agnelli ha preso tanti sovvenzionamenti dallo Stato.
Però non bisogna sempre ricordare, sempre ricordare questo fino all'infinito. Siamo in un'altra epoca. È un'altra epoca.
Però lui ne tenga conto quando dice cattiverie contro l'Italia. Solo questo, poi faccia quello che vuole. Lui l'amministratore delegato.
Non dice cattiverie contro l'Italia. Non dice nessuna cattiveria contro l'Italia.
Quando dice di andare via,
andare via, ci sono state smentite, precisazioni e smentite. Se vuole le do anche l'ultima che è stata diffusa pochi minuti fa del gruppo del Sole 24 Ore, ma non c'è bisogno adesso di entrare in questi dettagli. Diciamo che abbiamo dato tutti i mezzi per la vostra interpretazione. Abbiamo dato l'originale audio di quello che ha detto, anzi lo rimanderei prima della pubblicità. Ce l'abbiamo? L'audio originale dell'intervista di Mario Platero a Sergio Marchionne. Andiamolo, siamo pronti, via.
Ecco, ma e quindi lei ha detto che se questa tirannia continua, la Fiat ha altre opzioni e se ne può andare?
No, ma la Fiat non può essere la vittima di questa minoranza. Io non posso investire così, parliamo di miliardi di euro di investimenti, non mica sto parlando di aprire un supermarket.
E quindi le alternative sono di lasciare l'Italia?
L'alternativa è una multinazionale, gestiamo attività in tutte le parti del mondo, continueremo ad andare avanti. Vendiamo macchine in Brasile, vendiamo in America, in Canada, in Messico, le vendiamo in Cina, da tutte le parti, non importa. Chiunque pensa di poter condizionare la Fiat e costringere a fare delle cose si sbaglia la grande.
Allora, c'è un'ultima precisazione che è uscita da poco. Che posso fare se non ci sta più l'Italia? Cosa vuoi che faccia? Punto interrogativo. Così precisa il gruppo Sole 24 Ore. Stai zitto. Così precisa il gruppo Sole 24 Ore, l'amministratore delegato di Fiat, di Chrysler, Sergio Marchionne, ha risposto, intervistato di Radio 24, alla domanda se il gruppo torinese potrebbe o no andare avanti anche senza l'Italia. Dunque, ha detto: che posso fare se non ci sta più? Poi silenzio un attimo, una precisazione importante: che posso fare se non ci sta più l'Italia? Cosa vuoi che faccia? Perché non erano così sbagliate le interpretazioni iniziali. Eccoci qui, 800 24 00 24. Parenzo, ci sei?
Certo che ci sono, dov'è che sia, maestro?
Gaddo da Pisa, buonasera.
Gaddo. Come Gaddo Parenzo. Della Gherardesca, no?
Gaddo della Gherardesca, ecco, mi fa piacere che ci siate questa nobile famiglia toscana.
Sì, perché? Le fa piacere?
No, e perché? Perché di Pisa, perché è vicina al mio nome, perché in effetti poi il mio nome è stato in qualche modo dato anche per onorare questa famiglia, insomma.
Sì, va bene, adesso lasciamo perdere la questione della genealogia del nome Gaddo e andiamo alla sostanza. Cosa ci vuole raccontare questa sera alle ore 20:34?
Sì, niente, io vi ascolto oramai da molto, direi dalla notte degli albori, delle origini della trasmissione, e l'ascolto perché ogni sera in pratica io dopo una giornata di lavoro riesco tranquillamente, almeno in un momento della trasmissione, ad incazzarmi. Anche stasera naturalmente mi avete fatto incazzare, perché? Perché ieri sera avete passato, eravate a Strasburgo, avete passato in diretta il giornalista inglese, sì, che in pratica tranquillamente ha attaccato l'Italia, gli italiani, il governo, il Presidente della Repubblica.
No, non ha attaccato gli italiani, ha attaccato il Presidente della Repubblica, Monti, eccetera, non è che ha attaccato gli italiani in generale.
Esatto, e voi gli avete dato ragione. Oltre
ma che ragione? Ma quale ragione?
L'avete pure riproposto.
Parenzo, rispondi tu per favore, perché io non ne posso più.
Ma lui è dall'Inghilterra, ma lui si deve guardare in casa sua, alla Camera dei Lord, a quel postibolo di Vecchiardi che sono lì dentro perché hanno il cognome del Black, perché sono lì con la vita, decidono le sorti della nazione. Che cosa da criticare lui a noi? Che cosa da criticare quel David Letterman lì buttato lì, che Wolfman Jack, che trasmette da un elicottero, da chissà che cosa sta dicendo?
Che c'entra l'elicottero?
E voi siete contenti di questo, non criticate per niente, anzi lo mettete sul piedistallo, lo riproponetelo, forse perché siete affascinati.
Beh, senta,
del suo
caro,
modo di parlare.
Caro Gaddo, intanto quella è una delle più antiche democrazie del mondo, quindi si sciacqui la bocca quando parla della grande democrazia.
Ma quale democrazia? Loro sono un popolo di radical chic che non fanno altro che
sta parlando adesso,
ma di cosa
parlo?
Guardi,
lei può criticare Gaddo, lei può criticare, quello che vuole il signor Farage, anzi è criticabilissimo su tutti i punti, ma noi che ci azzecchiamo, noi umili conduttori cronisti che abbiamo portato il signor Nigel Farage a questi microfoni, cosa c'entriamo noi? Abbia pazienza, ve l'abbiamo offerto in pasto con le sue cose, le sue fobie, i suoi attacchi, qual è il problema?
Per questo vi do ragione e vi ringrazio.
E allora cosa vuole, Gaddo?
Magari potreste anche prendere parte un po' a questa partita qui.
Ho capito, signor Gaddo, però abbia pazienza. Già è complicato per noi.
Calcio al pallone.
Ma cosa c'entra? Ma lo diamo ogni tanto. Gaddo, un attimo solo, però abbia pazienza. Il punto è molto semplice. Il signor Farage disquisisce in lingua inglese. Adesso abbia pazienza. Io ho una discussione conversazione con il signor Farage in lingua inglese, non sono in grado di farla. Ma al di là di questo, al di là di questo,
no, se l'ha tradotto,
ma sì, d'accordo, volevo far sfogare, guardi Gaddo,
sappiamo chi lo sa,
volevo far sfogare il signor Farage, d'accordo? Ecco qui, si è sfogato, basta, ho ottenuto il mio obiettivo.
Ha fatto bene, stasera l'ha fatto sfogare ancora.
Ma no, ma l'ho riproposto.
Perché si ne gode del suo, dell'inglese,
godo,
del modo
godo
di parlare, sì, da DJ
ma che c'entra DJ radiofonico Farage? Godo, sì, godo, quando sento Farage godo, sì, ho goduto ieri sera, ho goduto per il modo in cui si è proposto, per quello che ha detto.
Mi fa onore, almeno è onesto, lo dice,
ma non per il contenuto di quello che ha detto, per il modo in cui lo dice, uno che dice napoletano,
quello va bene,
è un parlamentare europeo del partito indipendentista britannico, super cliccato su internet, cosa vuole di più da noi che siamo umili cronisti?
Parenzo,
sentiamo.
Intanto vi fate incazzare in contemporanea. Non siete neanche minimamente in disaccordo su questo. Siete finalmente in accordo. Anche Parenzo, che come dire, è uno di sinistra, o perlomeno sembrerebbe fosse di sinistra, in realtà poi non lo è. Anche lui è un radical chic.
Ma che c'entra in radical chic in questo caso?
Naturalmente avete come dire, godete di trasmettere questi personaggi perché fanno figo. Perché fanno figo.
Ma non perché fanno figo, perché hanno delle
comandi. Perché voi così vi beate, no, di questi presenti. Queste presenze così estetiche, no? Estetiche.
Lei comunque, io la voglio abbracciare fortissimo, Gaddo.
Abbracciare. No, io no, invece.
Perché non la vuoi abbracciare?
Ma no, perché ci ha fatto questa intemerata lunghissima. Guardi, Gaddo, noi siamo stati un'ora, forse mezz'ora, nell'ufficio del signor Farage e aveva, vogliamo dirlo anche a tutti.
Diciamolo.
Aveva una enorme bara a dimensioni reali con sopra il tatuato, il simbolo dell'euro. È un personaggio eclettico, dalla dialettica fluente e tagliente, cioè noi vi abbiamo proposto questo personaggio e lei ci rompe i coglioni con questo moralismo da quattro soldi sulle idee del signor Farage. Ma si goda la trasmissione, ascolti le idee radicalmente opposte alle sue, si diverta, si rilassi, si sieda in poltrona, ascolti la radio, baci la sua fidanzata e ascolti la zanzara.
You have now got a puppet government in your country. Italians, stand up for your rights. Don't be bullied by Mrs. Merkel and awful people like Barroso and Herman Van Rumpy Pumpy. Tell them to go to hell. Monty was brilliant. Brilliant. He was so brilliant that he was one of the architects of the euro, which is now leading to millions of people losing their jobs and economic ruin. Brilliant!
Questo è Nigel Farage, in esclusiva alla Zanzara. 800-24-0024, da Nigel Farage passiamo all'onorevole Mario Pepe. Buonasera!
Buonasera!
Come sta, dottor Pepe? Quanto tempo! Nato a Bello Sguardo, provincia di Salerno, nell'anno di grazia del 1951, anzi fra pochi giorni, 9 di dicembre...
Tra pochi giorni compio 60 anni e prendo il vitalizio.
Ecco qua, signor Pepe.
Io non difendo la mia posizione personale.
Quante legislature ha fatto? Adesso mi è venuto
tre legislature.
Dunque, fra poco acchiappa il vitalizio o no?
Sì, fra 10 giorni.
Fra 10 giorni, quanto prende di vitalizio fra 10 giorni?
Ma credo 3.000 qualche cosa.
Ma bene, tre legislature qualcosa in più prende.
No, però una legislatura è di 2 anni.
Ah, una di 2 anni, dunque un po'.
Dai, in buca di 3.
Ma lo prende da subito il vitalizio?
No, sempre dopo aver cessato dal mandato parlamentare, che avverrà credo fra breve.
Nel 2013 per lei si ricandiderà magari o no?
No, io aspiro al guanciale del riposo e a fare l'agricoltore.
Pepe, questa
perché
qua...
Perché si è creato un clima che non mi piace più. C'è uno spirito giacobino che aleggia soprattutto fra i deputati di prima legislatura.
Cioè?
Che vorrebbero un taglio indiscriminato di tutti i vitalizi. però colpire indiscriminatamente tutti i vitalizi significa colpire quelle persone che non si sono arricchite con la politica, che non hanno preso tangenti e che hanno bisogno del vitalizio per sopravvivere.
Lei ha bisogno del vitalizio per sopravvivere?
Io ricordo, la mia età mi consente di ricordare che per esempio il figlio dell'onorevole Matteotti, Giancarlo, deputato per 3 legislature, il quale veniva insieme all'onorevole Orlandi a Pietro Amendola, venivano a mangiare al ristorante nei 3 giorni a settimana e mi raccontavano che con il vitalizio appena appena riuscivano a sopravvivere.
Scusi, lei si trova nella stessa condizione del figlio di Matteotti?
No, non mi trovo nella stessa condizione del figlio, però voglio dire, chi il vitalizio colpisce soprattutto i politici, cioè colpire il vitalizio significa soprattutto penalizzare i politici onesti, perché chi si è arricchito con la politica non ha bisogno del vitalizio. Ma... e magari sono quelli che oggi vorrebbero toglierlo a tutti.
Ho capito, scusi un attimo, però io quello che voglio capire da lei, Pepe, questo non è un buon motivo per non colpire in teoria anche i vitalizi?
Ci sono stati degli abusi, i vitalizi sproporzionati, quelli vanno corretti. Però se i padri costituenti, se l'assemblea costituente che era nata dal fascismo stabilì che il parlamentare, proprio per avere serenità legislativa e per non stare sul libro paga di nessuno, dovesse avere un compenso, mentre nel primo Parlamento italiano i deputati non percepivano compensi, ma a quel Parlamento era inaccessibile alle classi povere, ma soprattutto quei parlamentari erano al servizio del re.
Cioè, scusi, ti voglio
domani,
capire lei.
I parlamentari di domani, con questo clima, si chiameranno Boccolaninno, si chiameranno Montezemolo e soprattutto saranno al servizio di qualcuno, perché la vita del parlamentare, soprattutto al quale secondo me bisogna restituire
dignità,
una rispettabilità,
una dignità,
una nuova legge elettorale. Perché io sono stato eletto, ho partecipato a campagne.
Però scusi Pepe, io non è che la voglio interrompere, però mi faccia capire una cosa. Io voglio capire da lei, se le togliessero il vitalizio, lei sarebbe in difficoltà?
Certo che sarei in difficoltà, perché io facevo il medico,
appunto.
Sono 12 anni che non faccio più la mia professione, ho fatto solo il parlamentare.
Ho capito.
Io perciperò una pensione di 1000 euro al mese e quindi...
No, come 1000 euro al mese? 3000 euro?
Sì, col vitalizio, se mi togliessi il vitalizio prenderei una pensione di 1000 euro.
Vabbè, ma lo sa quante persone 1200 o 1300 euro al mese di pensione sono un sacco di soldi rispetto agli italiani, non è poco.
Vabbè, allora siamo tutti uguali nella miseria. Vabbè, facciamo un sistema che siamo tutti uguali nella miseria.
No, una pensione di 1200 o 1300 euro al mese è una miseria, secondo lei?
Certo che è una miseria. Quindi noi dobbiamo lavorare per migliorare le condizioni degli altri.
Non l'avete mai fatto in tutti questi anni.
Come?
No, dice Parenzo che poi non l'avete mai fatto.
In
ma quella è una valutazione politica, dai, è una valutazione politica.
E lo dice a me perché non l'abbiamo fatto.
Io dico a lei, chi devo dire? C'è lei in collegamento, lo dico a lei, no, Pepe?
Non ho capito.
No, Parenzo.
No, lo dice a me, lo dico a lei. Abbiamo lei in collegamento, caro onorevole Pepe, che tra qualche giorno fa gli anni e gli facciamo tanti auguri. Grazie. Le arriva il vitalizio di 3000 euro e viva e viva, non avete fatto un cazzo per tutti questi anni. Ma va benissimo, per carità.
Ha detto che non abbiamo fatto un cazzo. Che ne sa lei? Vada a consultare tutto il mio curriculum e il cursus honorum parlamentare.
No, ma sta dicendo in generale il governo di centrodestra per migliorare le condizioni.
Ma non abbiamo fatto niente perché Berlusconi non aveva fatto i conti con una cosa.
Con che cosa?
Che il Parlamento si muove con i metodi di 100 anni fa, in cui il culto del rito prevale sull'efficienza legislativa. Noi dovevamo immediatamente cambiare i regolamenti parlamentari. Oggi Monti ha un'occasione, perché? Perché non ha l'opposizione che gli blocca le leggi per mesi e mesi, mentre noi avevamo un'opposizione che anche sulle leggi proposte nell'altra legislatura.
Beh, certo, non c'è l'opposizione al governo Monti, l'avete votato voi insieme al Partito Democratico, insieme all'UDC.
Non ha l'opposizione, cioè, che può andare avanti speditamente, cosa che invece non aveva per lui.
Senta, ma perché i deputati di primo mandato vogliono ridurre i vitalizi pregressi?
Ma i deputati, si è creato purtroppo questa frattura nel Parlamento, però quello che io voglio dire a questi signori è il corridoio dei passi perduti, ne è la testimonianza. La vita del parlamentare è breve, la vita delle istituzioni è sfiora l'eternità.
Cioè, che vuol
Noi
dire? Questa la massima di Pepe.
Stiamo distruggendo il decoro dell'istituzione parlamentare. Perché la strada per ridurre i costi della politica non è rendere i parlamentari schiavi del bisogno. La strada è quella di
ridurre il numero dei parlamentari, abolire il Senato, e noi l'avevamo
d'accordo
fatto.
Dunque dice, sì, però non si può dire sempre la strada è un'altra.
Abbiamo
ho capito Pepe, però la strada non è sempre quella di dire bisogna prendere altri provvedimenti.
No,
adesso
no, noi abbiamo
parliamo
fatto una riforma istituzionale.
No, ma ho capito, ormai è finita quell'epoca, non c'è più, è stata purtroppo
è stata archiviata, però noi avevamo ridotto il numero dei parlamentari e abolito il Senato in un referendum che ha ingannato gli italiani.
Ma nessuno è ridotto alla fame, come dire, nessuno sarà
al punto di partenza.
Pepe, nessuno sarà ridotto alla fame, come dice lei, ha capito, se si toccano i vitalizi, nessuno sarà ridotto alla fame.
No, io non dico, no, perché li vogliono abolire. Adesso c'è un'iniziativa dei deputati di prima legislatura,
sì,
per abolirli completamente.
Ma pure secondo me vanno aboliti quasi completamente, tranne per chi abbandona la professione precedente e si dedica esclusivamente alla politica. Allora
appunto,
sì.
Quindi va fatto caso per caso. Invece una abolizione indiscriminata, secondo me, colpisce proprio quelle persone che hanno servito il paese onestamente.
Torniamo tra poco dopo il traffico con Mario Pepe, di cui però mi sono dimenticato il gruppo di appartenenza, perché Mario Pepe è stato eletto col PDL, poi è passato a PT, no, prima ai responsabili, poi a Popolo e Territorio, adesso che cos'è? Al misto?
Sono il gruppo misto.
Un casino tremendo è successo, Pepe, in questo periodo. Che vogliamo fare? È così. Ma lei a chi cosa si sente adesso? Così, un'anima persa, senza gruppo, senza nulla.
No, io ho appoggiato il governo Berlusconi fino alla fine, lealmente al mandato che ho ricevuto dagli elettori.
Vabbè. Eccoci qua, 800 24 00 24, con Mario Pepe, gruppo misto, repubblicani azionisti, leggo da qualche parte. Pepe, che c'entra lei con i repubblicani azionisti?
Io vengo dal Partito Liberale, quindi siamo laici.
Parenzo, che stai facendo?
No, io sono Tobias Devi, Parenzo mi ha lasciato il cellulare.
No, Tobias, ciao, sono Giuseppe Cruciani, sei in diretta alla Zanzara, come stai?
Ah, buonasera, molto bene, è un onore essere con lei, maestro.
Lo so, professore, ma il problema è che Parenzo fa sempre questi scherzi.
Fa sempre, perché siamo qui per iniziare un dibattito,
lo so,
Parenzo deve moderare.
E il dibattito inizierà alle 9:05 quando la Zanzara si conclude, dunque 5 minuti.
Io il microfono.
Ti abbraccio fortissimo, ridai il telefono, il telefono a Parenzo, grazie professor Zevi. Sono le cose di Parenzo, gli scherzi da prete di Parenzo.
Aspetta, pronto?
Eccoci, 3 minuti abbiamo concluso.
Il presidente dei giovani della Confindustria.
E va bene, ma gli puoi dire.
Ma io sono qui a rappresentare la Donzana.
E va bene, pazienza.
Meloni,
senta, lei è pronto? Se verrà toccato il suo vitalizio, Pepe, è pronto a fare ricorso? Perché l'onorevole Mazzocchi dice che il ricorso si può vincere. Questo è interessante.
Questi vitalizi, ma io non farò nessun ricorso.
No?
No.
Beh, però si può fare, no? Che dice?
No, però perché
avvocati, cose?
No, io non farò nessuno.
Ma tanto non toccano niente, la realtà è questa, non toccheranno niente. Pepe, lei può dormire proprio tranquillo. Può andare a letto tranquillo.
Per me non è un grande problema. Io posso fare come l'ex Valesa, tornare a fare l'elettricista. Io tornerò a fare il medico.
Beh, adesso il paragone mi sembra adesso francamente eccessivo.
Lui era presidente della Repubblica, qua il presidente della Repubblica diventa senatore a vita. Negli altri paesi, per esempio, Clinton mica è senatore a vita. Oppure Valesa è tornato a fare l'elettricista. Cioè, vuol dire che qua i privilegi si guardano tutti in una direzione.
Ma lei non si sente privilegiato?
No, assolutamente no.
No, non si sente un privilegiato?
Beh, un po' sì, però, su. Guarda, il problema è questo.
Metodi diversi di contributo, privilegi, vari privilegi che ancora non sono stati tolti, viaggi, eccetera, eccetera. Ma restiamo ai vitalizi. Insomma, un sistema che è completamente diverso rispetto a quello dei cittadini normali, Pepe.
Ma infatti non è una pensione. È una pensione.
E allora è un vitalizio? Vabbè, che differenza c'è?
Sì,
uguale.
È una specie di assegno di reinserimento.
Ah, ok. Dunque lei deve essere.
Non può essere paragonato. Però io capisco,
sì, però,
che ci sono stati degli abusi, come per esempio quei parlamentari che hanno fatto un giorno,
sì,
e poi hanno riscattato in maniera.
Ma non solo questi che hanno fatto un giorno, anche il metodo diverso rispetto a quello degli altri cittadini, anche l'età adesso è stata allungata a 60, ma adesso si pensa di allungare a 63, 64, 65, diciamo, come dire, la pensione delle persone. Cioè, questo deve essere tutto riallineato, o sbaglio?
Ma il problema è questo, che secondo me chi svolge una funzione legislativa deve avere il massimo della serenità, in modo che deve legiferare nell'interesse dei cittadini.
E dunque, per avere il massimo della serenità?
Se uno viene invece schiavo del bisogno, angariato dal bisogno,
Quando i costituenti esaltarono l'azione del Parlamento e tutte quelle istituzioni che erano state mortificate dal fascismo, vollero assegnare trattamento economico che prima non c'era, proprio per evitare che i parlamentari che dovevano legiferare nell'interesse dei cittadini non stessero in nessun libro paga, né libro paga di nessuno.
Benissimo, cioè lei si sente, lei in questa battaglia si sente erede dei padri costituenti.
Ma pensa, mi ascolti, lo sai quante testimoni di nozze ho fatto io quest'anno e quanti regali ho portato?
Quanti?
Sì, ma non esageri però.
Io ho fatto il testimone di nozze a 21 matrimoni.
E quello che questo che c'entra, scusi, perché ha fatto?
C'entra che se il deputato deve fare da ufficiale di collegamento con i cittadini, perché io sono un deputato all'antica, quello che prendeva le preferenze del Partito Liberale.
Perché ha fatto il testimone di nozze a 21 matrimoni? Scusi,
ma
Pepe.
Chi se ne frega poi?
Sto dicendo, se uno deve tenere i rapporti con gli elettori, deve tenere i rapporti con la gente, sentire le loro esigenze, i loro bisogni, ha diciamo così, delle esigenze, delle spese che non ha il professore di liceo. È giusto che il professore di liceo guadagni di più e non uno stipendio caritatevole, però io credo che se noi riduciamo i parlamentari schiavi del bisogno ne risentirà l'azione.
Cioè lei deve essere più protetto, lei deve essere più garantito di un professore di liceo, dice lei.
Non dico più garantito, dico che non devo avere, i parlamentari non devono avere la tentazione di cercare finanziamenti per la difesa politica.
Lei mi deve
avere la serenità economica.
La serenità economica, certo.
Se vogliamo risparmiare sulla politica, riduciamo il numero dei parlamentari.
La serenità economica è fondamentale. Grazie Pepe, grazie, buonasera. 20:55, Parenzo, buona moderazione dell'ennesimo dibattito cui vai. Io non so come fai, è un'esistenza pazzesca. Ci sentiamo domani 18:30, cari ascoltatori della Zanzara, lottiamo insieme a voi.
Ma scusa un attimo, immagina che faccio fregato a te. E dai, siamo seri. Un bacino grosso e un abbraccio forte. Ciao, ciao.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
La Zanzara.